Sei tutto? Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questo che è il primo consiglio comunale del 2023. Segretario, procediamo con l'appello.
Consiglio comunale convocato per il giorno 9 gennaio 2023 alle ore 21. Ciarimboli, Romagnoli, Boldreghini, Belardinelli, Maori, Nisi, Bruseghini, assente, Piattella, assente giustificata, ha mandato una mail, Medici, Ferro, assente, Angiolani.
Allora, nomina degli scrutatori, Angiolani, Maori e Nisi. Iniziamo come primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Beh, non ho grosse comunicazioni, del resto ci siamo visti l'anno scorso, però in realtà una decina di giorni fa, quindi un po' le cose. Volevo soltanto far presente due questioni. La prima, in questo momento siamo un pochino in difficoltà a livello di uffici per l'ufficio anagrafe, perché l'incaricato dell'ufficio anagrafe è momentaneamente in malattia, un decorso post-operatorio, quindi sarà per qualche settimana. Ci stiamo attrezzando, ci siamo attrezzati con dei supporti esterni, perché comunque l'ufficio anagrafe ha delle peculiarità che non sono così facilmente intercambiabili con le competenze di altri. Però faccio presente al Consiglio e anche ai cittadini che ascoltano poi, ascolteranno questo Consiglio, di avere qualche pazienza se, diciamo, l'ufficio anagrafe non sarà così reattivo come di solito nel dare le risposte ai cittadini, ma comunque garantiamo l'efficienza del servizio ugualmente. Oggi andiamo a celebrare un Consiglio che è importante, perché è il Consiglio di approvazione del bilancio di previsione per esercizio 2023-2025. Sapendo anche che questo è l'ultimo Consiglio, l'anno di questo mandato consigliare. Quindi oggi noi andiamo ad approvare il bilancio, che vedrà poi il suo prosieguo nella gestione all'amministrazione che sarà reggente, al Consiglio Comunale che sarà eletto nel corso di quest'anno, perché noi andremo alle elezioni al rinnovo. Quindi è un Consiglio che ha questa duplice caratteristica: da un lato una programmazione che ovviamente va oltre quelle che erano le programmazioni di mandato, perché noi avevamo un programma di mandato che abbiamo portato avanti nel corso di questi 5 anni, questo è nella continuità, ma nella consapevolezza che poi è lanciato con la prospettiva di un avvicendamento amministrativo con un nuovo Consiglio Comunale. Che poi ci sia la continuità o non ci sia la continuità, questa sarà una questione che decideranno i cittadini, ovviamente, con le elezioni democratiche. L'altra cosa che volevo sottolineare in questo periodo, proprio perché cominciamo anche una fase non soltanto oggi di programmazione, ma anche di rendicontazione di quello che è l'attività che facciamo, mi piaceva semplicemente fare edotti e condividere con il Consiglio Comunale un risultato che ritengo che sia significativo per questo Consiglio, per questa amministrazione rispetto a questi 5 anni, perché noi in questi 5 anni abbiamo lavorato tanto per una promozione nel nostro territorio, ma soprattutto per promuovere la cultura nel nostro territorio, che è fatta di tradizione, fatta di attenzione, fatta di innovazione, fatta anche di messa in rete le agenzie educative presenti sul territorio, i luoghi di cultura presenti sul territorio, che sono quindi la scuola in primo piano, ma anche la biblioteca, il nostro museo, l'auditorium, che è il luogo in cui vengono organizzati costantemente eventi culturali, questa stessa Pinacoteca, il nostro centro storico, un luogo di incontro, un luogo di racconto del nostro territorio, e soprattutto quello della nostra capacità e l'intenzione di metterci sempre in rete con l'ambito in cui noi viviamo, che sia la provincia, che sia la regione, che sia un ambito più vasto, in modo particolare per quanto riguarda la regione. Ormai da qualche anno la delega è prettamente di competenza della regione Marche, mentre in passato la cultura era una competenza della provincia. e noi ci siamo molti, siamo mossi in maniera costante in questo periodo per allacciare relazioni e reti sul nostro territorio. Il Comune di Moro d'Alba ha un filo diretto con l'assessorato alla cultura della Regione Marche, con altri comuni, proprio perché siamo stati presenti ed è un riconoscimento che viene dato del lavoro che noi abbiamo fatto. Quindi volevo semplicemente chiedere all'assessore Moldrighini, che comunque è stata insieme a tutta l'amministrazione protagonista di questo percorso, del riconoscimento più o meno indiretto che abbiamo avuto questo fine settimana rispetto al lavoro che abbiamo fatto presso la località di Gradara. Prego Alessandra, assessore.
Grazie, grazie. Sì, sono molto contenta di condividere con i miei colleghi consiglieri, con i cittadini, la bella giornata insomma di sabato 7, perché è stato proprio a chiusura di un, è anche molto simbolico del lavoro che ha compiuto proprio il Comune di Moro d'Alba. Sin dall'inizio abbiamo lavorato tanto per promuovere il nostro territorio attraverso la cultura. La giornata di sabato in cui venivano premiati i partecipanti a un concorso regionale, che è quello di, noi abbiamo partecipato alla 10ª edizione, Storie da Musei, Archivi e Biblioteche, organizzato da MAB, Regione Marche, Racconti Città, Street Lib, e abbiamo per la prima volta partecipato a questo concorso che ha portato sul nostro territorio aspiranti scrittori, appassionati di fotografia, e c'era la possibilità anche di realizzare dei podcast. L'intento è proprio quello di questo concorso, di accendere le luci sugli istituti culturali della nostra regione, e sono stata particolarmente colpita a scoprire proprio che su sei premiati, in sostanza quattro provenivano proprio dai nostri istituti culturali, quindi una presenza determinante del Comune Moro d'Alba, che si presentava per la prima volta al concorso con non soltanto con la partecipazione ma proprio con i premiati a livello regionale. Ovviamente noi avevamo già provveduto a dare un riconoscimento ai partecipanti creando un piccolo premio che abbiamo conferito in occasione del Festival Lacrime in Giallo, ma poi quattro di questi sono stati poi riconosciuti a livello regionale. È accaduto proprio quello che diceva prima il sindaco, un grande riconoscimento alla nostra piccola comunità, proprio per il suo territorio, proprio dai partecipanti. Sono particolarmente orgogliosa poi di dire che hanno partecipato anche due ragazzi di Moro d'Alba, in un trio, Davide Valtroni, Leonardo Piattella e Alex Tarsili, che hanno realizzato un'opera che rivisita in chiave, devo dire, molto originale, le nostre stanze museali e le opere che sono state realizzate, quindi anche quelle che sono state prodotte a Moro d'Alba, anche dei partecipanti non vincitori, sono adesso esposte per tutto il mese di gennaio alla Rocca di Gradara. E poi verranno proprio esposte a Moro d'Alba, quindi la mostra delle opere poi si sposterà all'auditorium. È importante sottolineare come questo palcoscenico abbia poi dato, ricordo che nell'occasione delle giornate che abbiamo dedicato a storia, musei, archivi e biblioteche, i riflettori si sono accesi anche grazie all'intervento di Rai 3, che è venuto a trovarci ad approfondire proprio quanto stavamo facendo, e questo è uno degli elementi che ha contribuito ad accendere i riflettori sul nostro territorio attraverso la cultura. Sin dall'inizio noi abbiamo detto che bisognava avere delle buone idee per far emergere il nostro territorio. Ecco, è bello vedere che alla fine del mandato, proprio in un'occasione così anche inaspettata, viene confermato quello che è il nostro lavoro. Tra l'altro Moro d'Alba parteciperà alla 11ª edizione, abbiamo già confermato la nostra tappa a febbraio e abbiamo già delle adesioni a quello che sarà il nuovo concorso, sempre per raccontare il nostro territorio attraverso la cultura. Devo dire che in questi 4 anni e mezzo possiamo dare riscontro di un cambiamento completo di come viene raccontato il nostro territorio e gli angoli e il quanto viene percepito anche dal nostro territorio, non soltanto il vino, che già era insomma un traino importante, ma anche i tesori nascosti che noi custodiamo e che, ecco, per tanto tempo erano rimasti celati. Ringrazio però questo, il lavoro che è stato fatto è anche frutto di un lavoro che viene dai mesi precedenti, per esempio l'attenzione delle persone che sono, diciamo così, appassionate di scrittura deriva anche dal fatto che sul nostro territorio è stato realizzato un laboratorio di scrittura creativa, quindi già mesi precedenti avevamo immaginato la possibilità di attrarre, tra l'altro era stato molto frequentato con il docente, come docente avevamo lo scrittore Alessandro Morbidelli che collabora con noi su diversi fronti e anche il direttore artistico di Lacrime in Giallo, e il laboratorio di scrittura creativa era stato frequentato da più di 20 persone. E poi alcuni di questi hanno partecipato al concorso, quindi è un lavoro che si è sviluppato nel tempo e così come anche i concorsi dedicati alla fotografia che poi abbiamo, ecco, raccolto in questa premiazione che ecco, ha premiato 4 su 6 partecipanti provenienti dai nostri istituti culturali. È stato bello anche ritrovarci in questo palcoscenico che è quello della Rocca di Gradara, insomma, alla pari, devo dire. Grazie.
Bene, grazie Alessandra, ci tenevo a questa precisazione. Andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, approvazione all'aliquota IMU anno 2023. Nella proposta che viene fatta viene confermato l'importo delle aliquote che erano state stabilite per il 2022. Ricapitolando, nella sostanza noi abbiamo un'aliquota base che è del 10,6 per 1000 e del 7 per 1000 per le aree edificabili. Ovviamente, come noi sappiamo, l'abitazione principale non è tassata. Detto questo, mi piaceva sottolineare semplicemente che si arriva a una conferma di aliquote dopo diversi anni in cui sostanzialmente siamo riusciti a ridurre quello che era il carico, perché l'aliquota IMU era all'11,4, ugualmente anche per le aree edificabili, per motivazioni che abbiamo già spostato più volte, e quindi possiamo dire tranquillamente che pur confermando quest'anno quelle che erano le aliquote dello scorso anno, in realtà nel percorso di questi 5 anni abbiamo ridotto la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare dei nostri concittadini. Ci sono interventi? No. Metto a votazione, chi è favorevole alzi la mano, contrari, nessuno, astenuti, 2 astenuti. Non so se questo è necessario che sia immediatamente esecutivo, vediamo se l'avevamo previsto, ma non penso, perché questo sono tarino, no, non serve, tanto lo si paga a giugno, le scadenze sono le stesse di sempre, scusate, questo non l'ho detto, ovviamente quella di dicembre è spostata al 18 perché il 16 giugno prima rata, 18 dicembre la seconda perché il 16 incontra di sabato. Punto successivo, approvazione, no, sì, approvazione, no, stavo guardando, non trovo la copia, ah, eccolo, ok, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023. Allora, la programmazione che è stata fatta ovviamente riprende quello che era già in precedenza, inserendo e calendarizzando le opere che siamo, diciamo, nelle condizioni di poter cantierare nel corso del 2023. Nel dettaglio le vado a riprendere, in modo particolare, sì, oddio, è arduo, perché è scritto molto piccolo, scusate. Non so se voi siete riusciti a leggere, forse col computer è più semplice.
Questo è illeggibile.
No, cioè adesso purtroppo... All'inizio del mandato forse le leggevo, ma dopo 5 anni non ce la faccio più. Allora, scusate, provo anche per raccontarle un po'. Provo a ingrandirle. Datemi un secondo. Allora, nel piano della Repubblica c'è anche una ridondanza, ve la illustro subito, perché in fase di redazione di questo documento, che è stato poi anche approvato in Consiglio e in Giunta, è stato messo a disposizione della cittadinanza, perché questo va pubblicato per 30 giorni, nel frattempo alcune cose si sono evolute. In modo particolare noi abbiamo previsto nella realizzazione dell'enoteca, perché ancora questo ce la portiamo avanti nel corso degli anni, nel 2023, in realtà nel 2022, poi a dicembre, è stata pubblicata la determina a contrarre con l'aggiudicazione della gara d'appalto o dell'affidamento dei lavori per la realizzazione, per cui in realtà questa andrebbe tolta, perché rimarrà come competenza di intervento in termini di bilancio nel 2022. Però allora non si sapeva se si sarebbe riusciti a realizzarle, e quindi è stato messo. La riqualificazione di Piazza Barcaroli, 300.000 euro, per la quale abbiamo già avuto un finanziamento di 140.000 euro da parte del GAL. Abbiamo l'intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali e vicinali, quindi quello che noi abbiamo chiamato piano strade, per 490.000 euro, in cui interverranno in parte anche i privati. Non soltanto i privati intesi come consorzi stradali, perché alcuni interventi sono in consorzi stradali, ma intesa anche come gestori di servizi, perché in alcuni tratti interverremo insieme a Viva Servizi, quindi ci sarà una compartecipazione dei costi anche da parte di Viva Servizi, man mano che il progetto avrà la sua dimensione corretta con le fasi di progettazione esecutiva. Il restauro del camminamento La Scarpa, per il quale abbiamo 244.000 euro, per il quale abbiamo avuto già un finanziamento anche qui da parte del GAL per 140.000 euro. L'ampliamento della scuola Medardo Pieralisi tramite PNRR per la realizzazione di un nido d'infanzia, per il quale abbiamo avuto un finanziamento appunto del 100% da parte nell'ambito del PNRR, e del quale abbiamo anche già ricevuto un acconto del 10%. E questi sono gli interventi che abbiamo messo nella prima annualità. Nella seconda annualità però non diamo molta importanza, perché poi la prima annualità è quella che trova riscontro anche nel bilancio, mentre la seconda e la terza annualità non viene riportata nel bilancio pluriennale per scelta, però c'è sostanzialmente un intervento di ampliamento del cimitero, e sarà oggetto anche di discussione probabilmente anche in questa sede nei prossimi mesi, e la nuova realizzazione dell'ampliamento in sostanza del capannone comunale, cosa che dobbiamo essere sinceri, da diversi anni la mettiamo, ma diamo priorità ad altri tipi di intervento, anche perché questo è interamente a nostro carico. Poi c'è tutto l'intervento sugli impianti sportivi, per il quale noi abbiamo già un progetto, ma lo abbiamo messo nel pluriennale nell'attesa che ci sia poi anche l'occasione, magari con stralcio, di realizzarlo attraverso dei finanziamenti ad hoc. Questo poi è il piano delle opere pubbliche che andiamo a realizzare. Però di queste, effettivamente quelle che abbiamo inserito nel 2023 sono tutte quante cantierabili, e nel cronoprogramma è prevista la loro, non dico realizzazione, perché la realizzazione richiede dei tempi che possono essere più lunghi, comunque il loro avvio, perché sono tutti quanti finanziati, sicuramente entro la fine del nostro mandato consiliare. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Sì, buonasera. Innanzitutto, come diceva anche il Sindaco, prendiamo atto del parere revisore sul DUP, in cui si fa riferimento appunto al piano triennale dei lavori pubblici, e parlava appunto di un piano da sistemare per quanto riguarda i lavori dell'enoteca, perché appunto la spesa insomma vincolata era già impegnata nel 2022 e quindi poi dopo non risulta presente nel 2023. Però appunto l'ha già spiegato il Sindaco, che i lavori sono già stati aggiudicati e quindi farà parte, insomma rimarrà nel 2022. Altre cose, sicuro è apprezzabile il reperimento appunto di fondi tramite innanzitutto il PNRR, ma anche il GAL Collesini per finanziare il restauro della Scarpa e Piazza Barcaroli. Come appunto detto, per ognuno di questi interventi tramite il GAL sono riconosciuti 140.000 euro. Tuttavia, ecco, per quanto riguarda alcuni interventi, è previsto anche l'intervento di insomma, la partecipazione di capitali privati, e, per esempio Piazza Barcaroli, lo stesso, per quale mi sembra che anche lì dovesse intervenire Viva Servizi, però di questo chiedo conferma. E quello che però mi preme sottolineare è il fatto che per molte di queste opere, ovvero la stessa Piazza Barcaroli, così come il piano strade, così come il restauro della scarpa, è prevista la cessione di un mutuo per un totale di 700.000 euro. Mutui che, come spiegato dallo stesso revisore nel DUP, non tengono conto della costante crescita degli interessi, specialmente in questo periodo, purtroppo, dato da una contingenza economico-sociale e purtroppo bellica molto stringente. A nostro avviso queste spese in questo periodo, anche di recessione e decrescita, sono imprudenti e potrebbero andranno sicuramente a pesare negli anni successivi, specialmente per quanto riguarda gli interessi. Infine, non abbiamo visto inserita nel piano delle opere la caserma, che è inserita nel DUP ma non c'è nel piano delle opere appunto triennali, e questo chiedo perché. E infine ci auguriamo che l'enoteca, che i cui lavori erano previsti per l'anno scorso, insomma, vengano intrapresi il prima possibile. Grazie.
Effettivamente per Piazza Barcaroli è previsto l'intervento di Viva Servizi come Viva Servizi, però dobbiamo anche definire alcune meccaniche, dobbiamo stipulare una convenzione, perché Viva Servizi però deve intervenire, perché noi siamo fatti carico completamente, anche se attraverso un finanziamento del PNRR, dell'intervento di messa in sicurezza del fosso a valle del depuratore, che invece doveva almeno in parte essere di competenza di Viva Servizi, e in virtù di questo, come dire, abbiamo maturato un credito che andremo a utilizzare in questa sede. Chiaramente va formalizzato, va definito in alcuni passaggi che nelle fasi successive di progettazione sostanzialmente sarà possibile anche esplicitare e quantificare in maniera più puntuale. Questo sì. Per quanto riguarda la questione dei mutui, forse è bene che ci si renda conto di quello di qual è stata la scelta che abbiamo portato avanti anche in altre sedi, o meglio in altri consigli comunali. Questa cosa l'avevo esplicitata, ma mi sembra giusto, dopo l'intervento del consigliere Medici, andare a puntualizzarlo. La scelta che è stata fatta di... noi abbiamo fatto diversi interventi nel corso di questi anni, non abbiamo mai usufruito di mutui sostanzialmente. Abbiamo cominciato ad accendere mutui nel 2022, il mutuo per l'acquisto dell'immobile da destinare a biblioteca comunale in piazza Tarzetti, e poi sono previsti questi interventi in questa sede del piano per i pubblici, a cui vanno aggiunti anche i costi del mutuo per l'acquisto appunto dell'immobile da destinare a caserma dei carabinieri. E nel nostro bilancio noi abbiamo, parlo a cifre, grossi numeri, così ci capiamo più in maniera, non entro nel dettaglio dei decimi o dei centesimi, ma 150.000 euro storicamente noi spendiamo per i mutui. Nel 2022 abbiamo speso 100.000 euro, 120.000 euro anzi, perché? Perché mano a mano i mutui finiscono sostanzialmente, quindi per poter fare investimenti utilizzando il mutuo senza che questo vada ad aggravare il bilancio, semplicemente si mantiene nel bilancio quelli che sono gli oneri per i mutui storici, perché poi è chiaro che se io oggi dovessi aumentare, se nel 2022 spendo 150.000 euro per i mutui, e poi ho delle economie di 50.000 euro che li metto nelle spese correnti, poi l'anno dopo se voglio fare altri mutui devo recuperarle dalle spese correnti, che è una cosa molto complicata. Invece nel nostro bilancio quello che è stata scelta, fatta, è quello di proporre un mantenimento del costo, così che noi adesso nel 2023 potremo accendere dei mutui, 700.000 euro di mutui previsti, che comportano una rata a un tasso importante del 4,5-5%, che è più di quello che attualmente viene dato, per un costo complessivo di 40.000 euro, sapendo che nel nostro bilancio abbiamo previsto 50.000 euro. Quindi non è una scelta che vada ad aggravare le condizioni del nostro bilancio, anzi, perché noi in poche parole abbiamo una previsione nel bilancio 2024, tanto per essere chiari, senza dover recuperare risorse dalle entrate ordinarie del Comune, di 50.000 euro per nuovi mutui, quando nella previsione che noi invece andiamo a fare rispetto ai mutui, pur considerando un tasso molto elevato, non andiamo agli oltre 40.000 euro di costi. È questo che ci consente quindi di fare una scelta a Medici di ipotizzare, perché poi all'atto pratico bisogna vedere cosa si va a realizzare anche come esigenza di finanziamento, un ipotizzare 700.000 euro di mutui sapendo che questo non fa aumentare di un euro il costo complessivo a carico del nostro bilancio rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda, dicevamo, la caserma non è previsto, noi abbiamo in questo momento previsto in bilancio, non va inserito nel piano delle opere pubbliche, l'acquisto dell'immobile che era nel 2022 ma l'abbiamo spostato nel 2023, abbiamo già l'ok di Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di 140.000 euro, stiamo aspettando perché manca la valutazione di interesse culturale, la VIC, da parte della sovrintendenza per questo immobile che deve passare da un ente ecclesiastico che è la parrocchia sostanzialmente, o meglio il santuario della Madonna della Rosa, al comune di Morro d'Alba. Quindi quando un ente ecclesiastico come un ente pubblico deve cedere un immobile ha necessità di un preventivo parere da parte della sua intendenza se esiste o meno un vincolo culturale sull'immobile stesso. Quindi stiamo aspettando questo, la realtà è che il proprietario l'ha chiesto a luglio del 2021 e siamo a gennaio del 2023. E la sovrintendenza ancora non ci ha risposto, ma voglio dire, la speranza è l'ultima a morire in questi casi. Mi pare che più o meno ho risposto un po' a tutto quello che ho risolto. L'enoteca, se non è questa settimana, la settimana prossima, incrocio le dita, l'impresa dovrebbe cominciare. Sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto, l'abbiamo raccontata, proprio quella di individuare una impresa. L'impresa che abbiamo individuato, mi scuso con voi, non mi ricordo il nome, ma sugli atti, se voi andate a vedere, la determina è pubblicata, però è la stessa che ha fatto il restauro di San Gaudenzio. Quindi è una ditta che lavora sul patrimonio artistico e culturale, che è di qualità e ha lavorato in maniera seria anche a Morro d'Alba, lasciando comunque un segno importante nella nostra comunità, e quindi credo che io al momento esprimo massima fiducia in quello che andranno a realizzare e sono anche contento. Altri interventi? Prego, Assessore.
Allora, devo dire che il Sindaco ha spiegato benissimo quello che è la nostra situazione di bilancio e quindi la sicurezza in cui ci stiamo muovendo, ma mi trovo ancora una volta, ma sono contenta perché è bene ribadirli certi concetti, cioè questa amministrazione non è che si muove allo sbaraglio, pondera ogni suo passo. Quindi parlare di spese imprudenti per il momento di recessione, io ribalterei la questione. Cioè se noi abbiamo il coraggio, abbiamo presentato un piano di opere pubbliche in cui c'è, oltre l'enoteca, vabbè, che sappiamo rimane sul bilancio del 2022, la riqualificazione di Piazza Barcaroli, il piano strade, il restauro del camminamento La Scarpa, il nido d'infanzia che sarà completamente finanziato. Cioè di tutte queste cose noi non abbiamo trovato uno straccio di niente, cioè l'abbiamo creato noi con il nostro lavoro in 4 anni e mezzo, di cui ricordo bene 2 di Covid. Quindi io mi chiedo se questa amministrazione è in grado di fare questo, non è che siamo i maghi, in un contesto difficile, ma ha questo coraggio anche perché un territorio altrimenti muore. Mi chiedo come mai prima non si è fatto nulla. È questo il punto. Quindi non il fatto che sono spese imprudenti, perché sono spese fatte per far crescere un territorio, non fermarlo. Qui non ci si può fermare un giorno. Lo dicevo oggi con una cittadina che mi chiedeva se daremo prosecuzione alla nostra amministrazione. Ho risposto che qua il territorio deve camminare. Non possiamo più permetterci un giorno di sosta. Va bene? Quindi non è tanto il periodo le spese imprudenti, il periodo di recessione, è cosa è fatto prima. Se noi siamo in grado di fare queste cose sotto gli occhi di tutti, sono stati chiusi 2 cantieri da 500.000 euro l'uno, mi chiedo come mai prima c'era una strada che si doveva fare per andare in Via del Mare che era ferma da anni. Arriviamo a noi e la facciamo, come mai prima non si è fatta? Questa è la domanda, come mai qua si parlava del nido d'infanzia, come mai non è stato realizzato neanche un progetto di un nido d'infanzia? Ci siamo trovati forse un progetto di nido d'infanzia quando siamo diventati amministratori? C'era in vista la possibilità di creare un nido Moro d'Alba strategico, fondamentale, ci sono delle aziende, si può portare, aumentare il lavoro femminile con un nido sul territorio. Non c'era neanche l'idea. Poi dopo, qui in consiglio, sento anche dire, ah, avete seguito la nostra idea di promuovere un nido di infanzia. Ma cosa? Questo è tutto frutto del nostro lavoro e non è tanto dire che sono delle spese imprudenti, è come mai nessuno ha fatto niente prima di tutto questo, delle cose che sono cantierabili in quest'anno, Scarpa, Piazza Barcaroli, Piano Strade, che tanto parlavamo qua della vetustà delle strade. L'abbiamo creata noi la vetustà delle strade, se ne parlava più di un anno fa, l'abbiamo creata noi. Noi dobbiamo porre rimedio. Noi abbiamo già iniziato a porre rimedio, anzi, il nido d'infanzia. Queste sono le cose che si faranno quest'anno. Come mai non si sono fatte prima? È ora di dirle queste cose. Adesso è ora di dirle. Grazie.
Grazie, Assessore. Allora, l'impresa si chiama Compagnucci Giovanni Figli SNC, così almeno una cronaca. Bene, ci sono altri interventi? Prego, medici. No, adesso è un punto. Dai.
Allora, semplicemente per quanto riguarda il chiarimento dato dal sindaco, ringrazio, poi quello che dicevo è semplicemente anche scritto nel parere revisore che ha previsto insomma un provvedimento di riequilibrio per quanto riguarda appunto l'eventuale aumento dei tassi di interesse. E per quanto riguarda quello che diceva l'assessore, io sinceramente con non faccio assolutamente l'avvocato di nessuno, anche perché io insomma sono arrivato qua 5 anni fa, prima non sedevo nemmeno in questa sala, quindi non è che devo difendere chi mi ha preceduto e non ho assolutamente niente da guadagnarci. Quello che però mi preme dire è che sicuramente prima di questa di questo mandato, di questa amministrazione, c'era sicuramente una spending review. La stessa composizione del Consiglio Comunale era ridotta, questo per far capire che non c'erano probabilmente nemmeno i gettoni per pagare i consiglieri comunali nello stesso numero in cui siamo oggi, e allo stesso tempo c'è una questione di tempistiche, cioè, ripeto, non difendo nessuno, ma come l'amministrazione comunale l'attuale, si è presa il mezzo di realizzare alcune opere che erano in cantiere, sì, ferme, sì, e si è preso il merito di portarle a termine. Allo stesso tempo, no, il sindaco ha detto, ci sono tante opere che probabilmente partiranno quest'anno, a elezioni concluse potrebbe esserci risvolto della medaglia, per cui chi vincerà, qualsiasi sia la lista, dirà noi l'abbiamo portato a termine. Però questo fa parte insomma del gioco delle tempistiche, quindi io parlare di difesa o parlare di quello che c'è stato prima, ripeto, io nemmeno sedevo qui, quindi non ho nessun tipo di interesse, però ci tenevo a ripetere questo, tutto qua.
Sì, adesso non voglio aprire un confronto, un dibattito su questa cosa, però due cose le voglio dire. Uno è una questione tecnica rispetto alle indicazioni del revisore. Dicevo prima, i mutui andrebbero a avere un costo annuo di 40.000 euro e noi abbiamo a disposizione in bilancio 50.000, quindi abbiamo un 25%, come dire, di margine per poter affrontare anche eventuali appesantimenti finanziari degli investimenti. I tempi storici, ogni tempo ha la sua storia, giustamente, medici, però io non posso non dire che, per esempio, se prendo il progetto di Via del Mare, noi abbiamo pagheremo l'ultima rata del mutuo il 31/12/2023. Vuol dire che questo mutuo è stato preso nel 2008 e noi abbiamo fatto il cantiere di quest'opera nel 2019. Quindi questa era un'opera che aveva i soldi perché i cittadini stavano pagando il mutuo, ma che in 11 anni, per i motivi che non so, ma obiettivamente, oggettivamente per 11 anni non è stata cantierata. Noi siamo arrivati e dopo un anno l'abbiamo cantierata. Questo è un dato di fatto. Poi è vero che c'erano periodi in cui non si poteva neanche utilizzare l'avanzo di amministrazione, perché se ti avanzavano, se te non eri bravo a spendere i soldi, ti avanzavano 50.000 euro, le devi mettere lì e non le potevi spendere. Noi oggi abbiamo fatto tante operazioni anche utilizzando gli avanzi di amministrazione, per un'amministrazione oculata che viene fatta del bilancio. Quindi, come dire, a ognuno la possibilità di valutare e di giudicare l'operato delle amministrazioni. Bene, metto a votazione questo che è il punto 3 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari, nessuno astenuto. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Due contrari, nessuno astenuto. Approvato. Punto 4, approvazione del programma biennale dei beni e dei servizi 2023-2024. Anche qui non abbiamo niente di nuovo, questa volta pure è stata fatta un'operazione, come dire, riprende quello che era l'ultima variazione che abbiamo fatto, credo quest'estate, del piano 22-23, qui anche qui questa volta potenzialmente era stato inserito nel 2023 un intervento che riguarda la digitalizzazione dell'ente pubblico, perché è un intervento finanziato dal PNRR che forse riuscivamo a fare entro la fine dell'anno. In questo caso non siamo riusciti a fare la determina a contrarre entro il 31-12, quindi la faremo nel 2023, come anche nel 2023 era già imprevisto nel piano del biennio precedente. Ci sarà da espletare la gara per i servizi della Cassa di Posto, che hanno un importo importante. Qui parliamo sostanzialmente di 380.000 euro all'anno, 400.000 euro all'anno sostanzialmente, quindi per tre anni, due anni o tre anni è complessivamente superiore al milione di euro. Quindi questo è. Ci sono interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari, nessuno astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari, nessuno astenuto. Consiglio approva. Punto 5 all'ordine del giorno. Conferma articolo 2 del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023. Anche qui questa è propedeutica all'approvazione del bilancio, è la definizione dell'entità dell'addizionale comunale e regionale applicare ai residenti del Comune di Morro d'Alba, e viene riconfermato quanto già adottato per il 2022, che cioè un'aliquota che è lo 0,8 storica e però una detrazione, quindi un'esenzione dal pagamento dell'imposta per chi ha il reddito che non supera i 12.000 euro. Ovviamente tenuto conto che se non è una detrazione, una franchigia, per cui chi supera, questa è proprio, fa parte proprio della legge istitutiva dell'addizionale comunale, cioè chi supera l'importo della detrazione paga su tutto, non è che paga solo sulla parte che c'è. Questo ovviamente, però anche in questo caso mi piace sottolinearlo, che nel corso di questo mandato siamo riusciti a ridurre la pressione fiscale, perché proprio lo scorso anno abbiamo aumentato da 7.500 euro a 12.000 il tetto, il limite, perché 7.500 euro tecnicamente non pagava nessuno, quindi l'agevolazione assume un certo peso. È chiaro che tra l'altro in questi anni, lo vedremo poi in bilancio, questa modifica non ha ridotto il gettito, perché comunque il PIL è aumentato in maniera consistente e quindi anche l'addizionale comunale è aumentato in maniera consistente. Parliamo del 6-7%, quindi va a compensare quello che è la detrazione applicata, ancora non lo sappiamo con precisione, ma l'orientamento e le proiezioni sono queste, con precisione, perché come sapete l'addizionale comunale si paga l'anno dopo in parte, no? Si paga l'anno corrente un acconto, poi invece la parte più consistente si paga l'anno successivo, quindi quest'anno lo vedremo, però in base all'andamento e alle proiezioni che fa il Ministero ci stiamo tranquillamente dentro a non aver perso un gettito sostanzialmente, pur avendolo ridotto e quindi per qualcuno. Ci sono interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astenuti. Questo pure credo che va pubblicato, non c'è bisogno di un'immediata esecutività. Vediamo un po' che c'è scritto, giusto per rispettare. Sì, immediatamente esecutivo. Chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano. Contrari? Nessuno. Due astensioni. Il Consiglio approva. Questo verrà pubblicato poi sul sito del Ministero entro 30 giorni. Allora, punto 6, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2024. Questo è il documento che di fatto è il documento principale di programmazione di un ente pubblico. Noi l'abbiamo approvato già lo scorso in consiglio, in giunta lo scorso agosto, in consiglio lo scorso settembre-ottobre, non mi ricordo. E poi adesso, ovviamente, con i numeri e con i termini del bilancio di previsione, mi è stata fatta la nota di aggiornamento. E questo un po' specchia quello che era il ragionamento che ho fatto nelle premesse. Cioè, noi andiamo a programmare, questo è un documento di programmazione, va a programmare un triennio di cui noi siamo protagonisti solamente in una parte, in questa parte iniziale. Però è vero che io, e quindi che cosa troviamo in questo documento di programmazione? Sostanzialmente troviamo un comune che ha, in primo luogo, definito e assestato il suo fabbisogno di personale. Ci troviamo dentro un documento che prevede sostanzialmente che nei prossimi anni non abbiamo bisogno di incrementare o modificare la nostra dotazione organica. Abbiamo dato un'organizzazione funzionante a questo ente, e per il quale, lo dico con grande orgoglio, io ritrovo riscontro anche da chi non lavora in questo ente, ma che ha rapporti con noi. Quindi io ho un mood molto positivo di come l'efficienza e l'efficacia e la produttività del nostro ente, che rispecchia appieno i risultati che noi stiamo raggiungendo come amministrazione. E il secondo punto importante che noi andiamo a fare, qui nel DUP ci sono le conferme del non aumento dei tributi locali, c'è il piano delle opere pubbliche di cui abbiamo già parlato, soprattutto però c'è una parte che a me sta a cuore, che è la parte finale, c'è la parte di suddivisa per le missioni con cui la legge 118 sostanzialmente, credo che sia legge 118, comunque divide il funzionamento, lo schema del bilancio comunale per missioni, e quello che noi avevamo previsto, perché c'è un percorso che è continuo, che parte dal documento di programmazione che noi, che ci siamo presentati a governare questo comune e abbiamo vinto le elezioni, il nostro programma, si è fatto poi i numeri e proposte concrete nel primo documento DUP che abbiamo approvato nel 2018 e che nel corso degli anni ha visto questo travaso tra il capitolo delle cose da fare e il capitolo delle cose fatte. Quindi oggi ci troviamo in un documento che è il DUP, che è molto scarno nel capitolo delle cose da fare e molto ricco nel capitolo delle cose fatte, che non riguarda soltanto il 2022, ma che è un accumulo di cose che col copia e incolla di questo documento, modifica dopo modifica, adozione dopo adozione, passava dalla sezione E alla sezione F, adesso che tutte le lettere poteva essere, adesso non mi ricordo se la, no? Da D a E o quello che è. Comunque da due fasi diverse. Ecco, quindi qui non è soltanto un documento di programmazione, ma anche è un sunto di quello che noi abbiamo realizzato, e dico noi, il nostro Consiglio Comunale, ha realizzato in questi 5 anni di mandato amministrativo. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Sì. Lo schema appunto del DUP era già stato insomma discusso nella seduta del 21 ottobre, quindi molti temi sono stati già toccati in quell'occasione, così come magari in approvazioni precedenti, perché appunto alcuni punti poi sono ripetuti o rimangono magari in sospeso. Sicuro valutiamo positivamente, come detto anche prima, il reperimento di fondi tramite appunto il PNRR, nel caso del Nido, e soprattutto l'eventuale costituzione di una comunità energetica, che sarebbe importante sicuramente per far fronte al caro energia che ci sta insomma riguardando in questo periodo, ma sicuro è anche un modo per guardare ad un futuro diverso basato su fonti rinnovabili. Su questo aspetto, ecco, chiedo come si sta procedendo e se ci sarà modo insomma di concretizzare questa eventualità appunto della comunità energetica. Come fatto in altre occasioni, appunto ripeto che rimangono sicuramente vacanti o in sospeso alcune questioni. Sicuro per quanto riguarda il personale, il posto dell'istruttore amministrativo contabile, che appunto rimane vacante dal 2019. Per quanto riguarda il Nido, come detto prima, ben vengano le risorse provenienti dal PNRR. A nostro avviso però si tratta di una struttura che senza una coordinazione, un coordinamento insomma con gli altri enti del territorio, potrebbe correre il rischio insomma di diventare una struttura, non dico vacante, ma sappiamo che nel nostro territorio sono già presenti altri nidi, questo insomma, i territori limitrofi. L'avevo fatto presente, ecco, in un altro consiglio, e giustamente il sindaco aveva detto: noi portiamo avanti i nostri progetti come amministrazione comunale, se per ogni progetto io devo confrontarmi con qualcun altro, significa che è tutto sempre in sospeso. Però ecco, ci tengo a farlo presente che, ecco, benvenga una nuova struttura, sono soldi, sono risorse che fanno gola sicuramente a ogni ente, però bisogna sempre tenere conto poi del destinatario, dell'utilizzatore finale. Su questo aspetto avevo già fatto presente appunto questo concetto, ecco, di avere delle strutture senza poi magari riuscire a avere un utilizzatore finale, quindi come se fossero cattedrali nel deserto. Chiedo su questo aspetto appunto la spianata che è stata realizzata finalmente, se è stata affidata, se verrà affidata in gestione, oppure se attualmente è utilizzata, in che modo avviene l'utilizzo di questa struttura che appunto risulta tra gli obiettivi, ecco, portati a termine. Rimane in sospeso l'affidamento in gestione di Casa Scorcelletti, e questo, ecco, è un piccolo paradosso per un ente appunto che punta sul turismo, e così anche la costituzione del gruppo di protezione civile. Appunto ricordo che si era votato sia qua che anche in sede di Unione dei Comuni la revoca appunto di questo elemento, che al momento però rimane vacante. E infine vogliamo sottolineare il fatto che ci sono dei piccoli aumenti per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale. Faccio riferimento in particolare alla casa di riposo per quanto riguarda i non residenti, e infine per l'utilizzo di alcuni beni dell'ente, per quanto riguarda, ecco, la celebrazione dei matrimoni o per quanto riguarda l'esposizione, si parla appunto di un adeguamento per sopperire, ecco, i costi. Per tutte queste questioni, ecco, noi, come abbiamo già fatto in altre occasioni, voteremo contro per quanto riguarda l'approvazione del DUP.
Prego, consigliere Bellardinelli.
Allora, io volevo aggiungere qualcosa alle osservazioni di medici, soprattutto quando sul progetto del nido, no, si dice: attenzione, guardiamo che cosa fanno i nostri vicini, perché non vorremmo che ci fossero troppe strutture simili e poi magari, no, i posti rimangono vacanti. Allora io ti dico per mia esperienza. 24 anni fa ho mandato mio figlio al nido a Belvedere Ostrense, e c'era già quello di San Marcello, e c'era da prenotarlo subito, prima ancora che, insomma, appena nati, perché poi altrimenti si perdeva il posto. Ad oggi, che nel nostro territorio sono arrivate anche altre famiglie, non credo che la realtà sia quella di 25 anni fa, penso che ci siano di più. Nel 99 sono nati solo 9 bambini, e Ines lo sa perché ce li ha avuti a scuola. Quindi voglio dire, io personalmente sono ottimista su questo aspetto, io non penso che creare una struttura del nido accanto a quella preesistente di una scuola dell'infanzia sia un pericolo di una struttura che rimanga vuota, non utilizzata. Al contrario, io ritengo che sia un servizio importante per il territorio, per le nostre famiglie, per le nuove famiglie che sono arrivate, famiglie giovani che vivono qui, e quindi danno la possibilità anche di poter lavorare, come diceva l'assessore, proprio anche alle figure femminili, alle mamme. Questa è una cosa che io non penso sia diciamo pericolosa, nel senso che non sia sfruttata. Un'altra cosa che invece volevo aggiungere sulla spianata, come avete visto l'abbiamo inaugurata a fine giugno, quindi siamo arrivati un po' lunghi, non abbiamo avuto la possibilità di partire con una assegnazione o gestione o che sia. Comunque siamo partiti molto bene, perché già con delle associazioni l'abbiamo utilizzata per fare un torneo di pallavolo. Qualcun altro ce l'aveva chiesta per fare un torneo di calcetto, e noi avremmo dato la nostra disponibilità, poi non so per quale motivo loro non si sono organizzati nel farlo, e questo era solo, ecco, arrivati lunghi alla sua, al suo utilizzo. Io credo che per la prossima estate, se le associazioni vorranno in qualche modo usufruirne, hanno dei progetti, e l'amministrazione, se ci saremo, se ci sarete, chi ci sarà, insomma, sarà disponibile nel farla utilizzare soprattutto per eventi, ecco, sportivi, per quella per cui è nata. Grazie.
Grazie consigliere Berardinelli. Altri interventi? Allora, alcune cose mi piaceva sottolinearle in maniera molto semplice. Il problema delle cattedrali del deserto sono assolutamente dei problemi reali. Ed è un'attenzione che noi abbiamo sempre avuto quando abbiamo pensato su cosa dobbiamo fare. Basti pensare che, per esempio, l'Enoteca, che è una nostra creatura, che l'abbiamo elaborata nel tempo, che poi un po' per colpa nostra, ma in quest'ultima fase per colpa nostra per la difficoltà di trovare un'impresa. La fase iniziale per colpa del Galle, che non riusciva mai ad arrivare in fondo alla pubblicazione dei bandi, che prorogava per le esigenze di altri comuni. Però noi, quando abbiamo presentato il progetto, abbiamo fatto anche la manifestazione di interesse per chi la gestisse. Noi oggi abbiamo già chi l'andrà a gestire, l'Enoteca. Per esempio, cosa che non è avvenuta riguardo alla Spianata, che tu mi dicevi che è un progetto che abbiamo ereditato pari pari, che noi abbiamo portato a termine migliorandolo nella forma dal nostro punto di vista, però è una cosa di cui noi, come dire, abbiamo trovato in amministrazione, sia nella parte di finanziamento, perché c'era un mutuo acceso, perché c'era un contributo della Regione Marche, e l'abbiamo realizzato, e poi una volta concluso ci si è posti la domanda che cosa ce ne facciamo, perché nella programmazione di questi spazi non sempre si fa questo. Lo stesso vale per la Casa di Charme, eh? Cioè la Casa di Charme era già pronta quando noi siamo arrivati in amministrazione e, come dire, non aveva una destinazione ben studiata, la stavamo ragionando di nuovo. Chiaro, il Covid non ci ha aiutato su questo, quindi è molto importante, è vero questa cosa, è molto importante quando si fa un'opera non avere solo il costo dell'opera ma della sua gestione, sia in termini di costi ma in termini di costi, come dire, di gestione economica ma anche di gestione funzionale di un bene, no? Questo è una cosa su cui abbiamo molta attenzione. Penso, per esempio, faccio un esempio concreto di nuovo che vale per noi ma anche per chi ci ascolta. Cioè, noi abbiamo acquistato un immobile per fare la biblioteca. Biblioteca è un concetto molto stretto, quello che è il nostro progetto è molto più ampio, un co-working, è ben illustrato nel progetto che abbiamo presentato per il PNRR, che sembra forse potrebbe essere finanziato. Ma questo è stato fatto dopo che c'è stato un percorso che ha portato alla valorizzazione e al funzionamento a pieno regime della nostra biblioteca, dove è aperto due giorni a settimana, abbiamo avuto 15.000 euro di finanziamento per libri, abbiamo aperto una nuova sezione, c'è molta attività fatta con i bambini. Ecco, questa un po' è la logica su cui noi ci stiamo muovendo e per cui in questo senso, voglio dire, si lavora. Sul nido l'idea è completamente diversa. Cioè, noi sappiamo che ogni scuola ha per il suo livello una competenza territoriale, no? Per cui le superiori, c'è un bacino molto ampio, andiamo tutti a Iesi o Ancona, le medie già va bene, siamo a San Marcello, all'Unione, c'è stata portata anche la scuola primaria, che in certo qual modo lì è anche una mossa coraggiosa, che io condivido pienamente, non l'ho gestita io perché non ero sindaco, è stato fatto in precedenza, ma secondo me è una scelta giusta. Già su invece la scuola dell'infanzia è una cosa invece che deve essere più legata al territorio, perché ci deve essere un rapporto non solo col territorio, ma facilitare anche il contatto, la possibilità di accompagnare i bambini, ci possono andare i nonni, ci possono andare altre figure, ci vanno a piedi. Lo stesso voglio ancora per il nido, che è un servizio, che ha una funzione non soltanto di scolarizzazione, perché un po' anche quello di stare insieme dei bambini, ma è anche inevitabilmente un bisogno di una società moderna che deve riuscire a dare spazi e servizi affinché la famiglia nel suo insieme, uomo e donna che sia, possa realizzarsi a livello professionale. Questo è importante, no? Quindi è anche un modo per crescere il territorio. Io sono molto contento che dopo cinque anni, finalmente pare, perché i dati statistici non li abbiamo ancora chiusi, che per la prima volta la nostra popolazione non è in calo, quindi pare che nel 2022, adesso lo dico così, ma nonostante le situazioni che ci sono, quest'anno c'è stato un movimento in entrata e in uscita, non tutte nascite, parliamo anche di immigrazioni, né soltanto morti, parliamo anche di emigrazioni. Comunque il bilancio tra entrate e uscite, da questo punto di vista delle risorse umane, diciamo così, nel nostro territorio, sia alla pari, cosa che da diversi, forse ormai penso mai diversi lustri, non avveniva, perché io ho lasciato l'amministrazione 20 anni fa e eravamo quasi 1.900, poi si è arrivati quasi 2.000 e poi adesso siamo arrivati a 800 sostanzialmente, 1.800. Per questioni contingenti, non è una questione, però voglio dire, questo è un segnale positivo anche in prospettiva anche di quello che è il nido d'infanzia che possiamo andare a realizzare. Beh, mettiamo in votazione, prego, vuoi intervenire? Prego, assessore.
Una cosa la devo puntualizzare bene, un passaggio che ho sentito un piccolo paradosso in merito all'affidamento di Casa Scorcelletti, ma allora ricordiamo bene che se qua si vuole parlare di cattedrale del deserto, noi abbiamo ereditato la cattedrale del deserto che era appunto la casa di Charm, ex casa Scorcelletti, quella è la cattedrale del deserto, perché era stata fatta dalla precedente amministrazione una manifestazione di interesse, è andata deserta. Un copia e incolla avevo scoperto, insomma, preso da un bando di un altro, insomma, comune, con addirittura dei refusi nello stesso bando. Ma lasciamo perdere questo, che lì di copia e incolla ne sono stati fatti tanti all'epoca. Ma Casa Scorcelletti, la manifestazione è andata deserta, perché parlando con alcune persone che sono anche del mestiere ma che erano interessate, è chiaro che si richiedeva un investimento eccessivo rispetto a quello che poteva essere poi l'introito. Innanzitutto Morro d'Alba oggi, che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, non è come Morro d'Alba qualche anno fa, e come ha detto il sindaco poco fa, si costruisce il percorso per evitare di avere le cattedrali nel deserto. All'epoca era stata fatta una cattedrale nel deserto, perché non c'era né i borghi più belli d'Italia né le bandiere arancioni che erano nel programma dell'amministrazione precedente. Quindi c'era la bandiera arancione nel programma dell'amministrazione precedente, che poteva aiutare, ma non era stato fatto neanche quello. Quindi la manifestazione del deserto veniva dopo un percorso difficilissimo di questa comunità, che era destinata proprio alla disgregazione, all'annullamento. Quindi cosa c'era da investire? Chi voleva investire su una cosa di questo genere? In più è vuota, noi l'abbiamo trovata vuota, per aiutare a avvicinarsi a questa tipologia di attività economiche, innanzitutto bisognava creare un terreno fertile per chi vuole investire su un territorio. Certo, adesso quando faremo la manifestazione interesse, si tratta di una manifestazione interesse su uno dei borghi più belli d'Italia, e non è la stessa cosa, ma è nella nostra idea anche quello di provvedere a definire un arredo dell'interno di Casa Scorcelletti per ridurre l'investimento che un privato può fare nella conduzione di quello che tecnicamente è un affittacamere, perché altrimenti le persone che hanno così manifestato l'interesse in via ufficiosa verso la conduzione di Casa di Charm, abbiamo notato, sono soprattutto appartenenti all'area femminile. Ma non è che di questo periodo si può chiedere alle persone di fare un investimento eccessivo. Allora, avere già una struttura almeno arredata, con un minimo, questo consente di fare un investimento ponderato, garantire la possibilità che un'attività produttiva che si apre sul territorio abbia poi anche prosecuzione. Perché qua quello che fa questa amministrazione è ponderare le scelte e le azioni, non svegliarsi la mattina e dire va! Questa mattina faccio il restauro di Casa Scorcelletti, così. Oppure vinco un bando, lo faccio e poi lo abbandono lì, senza dare prosecuzione e lavorare sul territorio affinché quella struttura possa avere una funzione. No, noi agiamo in maniera diversa. Noi verifichiamo quello che si può fare, si lavora e poi si agisce. Ecco, grazie.
Bene, grazie. Metto a votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Due contrari. Nessuno astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione finanziaria del triennio 2023-2025. Quindi l'abbiamo già raccontato in vari versi, no? Quindi non ho molte cose da aggiungere. Mi piaceva sottolineare di questo bilancio due aspetti. che poi nel dettaglio potrebbero anche non emergere all'interno degli elaborati, ma che è presente da un lato, forse anche tre direi, da un lato ci sarà un incremento del costo del personale, non è elevato, però c'è stato un rinnovo contrattuale, quindi ne abbiamo tenuto conto in questa fase. Ma l'altra cosa invece è, abbiamo tenuto conto nel bilancio, il bilancio in realtà facendolo fondamentalmente alla fine dell'anno, anche se adesso siamo all'inizio dell'anno, però entro quello che poteva essere teoricamente la scadenza del 31 dicembre, sono passati soltanto 9 giorni, rispetto alla possibilità di approvarlo entro il 31 marzo ad oggi, non so se poi ci potrebbero essere anche altre proroghe, il vantaggio è che tu in questo momento vai a approvare un bilancio che sostanzialmente riprende il pluriennale dell'anno precedente, cioè io prendo il bilancio 2022-23-24, aggiungo un ultimo anno e poi il 23-24-25 lo approvo, così che poi da gennaio posso anche andare a procedere, una volta approvato, con le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione. Quindi partendo da questa struttura di base, che rende facile per certi aspetti approvare un bilancio entro la fine dell'anno e non aspettare gli ultimi giorni di possibilità messa a disposizione dal legislatore, rispetto a questo parametro, appunto dicevo, dobbiamo avuto rivedere un po' la questione del personale, ci abbiamo inserito dentro quelli che sono gli interventi legati al piano delle opere pubbliche di cui abbiamo già parlato, abbiamo dovuto tener conto dell'incremento dei costi dell'energia, in questo caso però abbiamo voluto fare una proposta che è superiore ovviamente a quella che era la previsione 2022, che era legata allo storico in sostanza, ma inferiore, anche se di poco, di quelle che era il consuntivo, l'assestato del 2022 stesso. Perché questo? Perché nel frattempo noi abbiamo fatto degli interventi importanti, abbiamo fatto innanzitutto una gara per la fornitura di energia elettrica che ci consente di ottenere un prezzo migliore. Noi eravamo in una gara della Consip. Chi ha vinto la gara chi ha vinto la gara si è ritirato indietro a un certo punto perché ha detto io non ce la faccio più con questi prezzi e siamo andati sul mercato tutelato a prezzi abbastanza importanti, quindi il costo è già elevato perché c'era un aumento, ci ha messo sotto pressione nel corso del 2022 e quindi noi abbiamo migliorato perché abbiamo fatto una gara che da novembre, quindi abbiamo un fornitore che ha calmierato inevitabilmente un prezzo che poi viene rivisto periodicamente perché è legato a uno spread sostanzialmente da aggiungere al costo nazionale, no? della distribuzione. Due, abbiamo realizzato degli interventi che sono quello fondamentalmente dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto della scuola dell'infanzia, che saranno operativi a breve, e ne faremo altri nel corso di quest'anno che sono previsti sempre dai finanziamenti, che saranno sicuramente quello sopra il capannone della scuola dell'autorimessa comunale, e poi probabilmente ne faremo anche un altro in un'altra struttura che andremo a individuare. Tre, quello che parlava prima, che citava prima anche il consigliere Medici, è la comunità energetica, che troverà il suo riscontro a breve, probabilmente già in questo mese saremo chiamati di nuovo in consiglio per approvare e discutere e approvare lo statuto di questa cooperativa di comunità che andiamo a creare, per sul quale si sta lavorando la Lega Coop a livello nazionale, una partnership fatta proprio con la struttura nazionale, proprio perché è una cosa innovativa e va studiata in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista organizzativo, normativo, che anche fiscale. Quindi su questo siamo a buon punto, per cui presto ne potremo parlare, prima in giunta e poi presumo in questo mese, ma massimo febbraio, anche in consiglio. Abbiamo raggiunto, mi pare, sui 35 manifestazioni di interesse, sapendo che altre persone sono interessate, ma che vogliono vedere un po' come decolla questa operazione. L'altra cosa, sempre legata all'energia, abbiamo incrementato in maniera consistente il contributo all'Unione dei Comuni, perché anche l'Unione dei Comuni diventava sempre un'incognita, perché noi come bilancio ci andiamo, chi sta nel Consiglio dell'Unione, l'assessore, il consigliere Nisi, il consigliere Medici, sa che ogni tanto si fa questo adeguamento dei costi, perché noi abbiamo la gestione del calore e della pubblica illuminazione all'Unione dei Comuni, però noi poi, al di là della previsione, alla fine dell'anno si tira una riga e dobbiamo intervenire su questi bilanci. Noi abbiamo incrementato nella proposta di bilancio di quest'anno mi pare qualcosa tipo 80-90 mila euro in più di trasferimento all'Unione dei Comuni, perché sicuramente oltre all'aumento dei costi non di questa entità da prevedere nel 2023 in maniera standardizzata, anche l'Unione dei Comuni sta facendo delle operazioni di efficientamento, c'è un project financing che dovrà partire a breve che riguarda tutta la gestione del calore, l'efficientamento quindi di tutti i plessi per quanto riguarda il riscaldamento, ma probabilmente dovremo anche andare a coprire alcune carenze che verranno fuori rispetto alle previsioni per gli anni precedenti, perché di sicuro questa cosa, noi ancora abbiamo chiuso il bilancio, la ripartizione dei costi tra i tre comuni del 2021 un mese fa, perché comunque su queste cose c'è sempre una grande difficoltà poi alla fine, quindi è meglio essere prudenti. Questi sono gli elementi che caratterizzano sostanzialmente il bilancio del 2023-2024-2025. Sono interventi? Medici, prego.
Sì, innanzitutto chiedo qualche chiarimento su alcuni punti del bilancio di previsione, sia in entrata che in uscita, sia per le entrate che per le spese. Nell'entrata, al titolo 5, si parla di 140.000 euro di riduzione di attività finanziarie e lo stesso poi ripetuto nelle spese invece per incremento di attività finanziarie sempre per il 2023. Appunto 140.000 euro, volevo sapere di che si trattava. E, poi per quanto riguarda invece le spese si parla di circa 102.000 euro nel titolo commercio, reti distributive e tutela dei consumatori, sempre per quanto riguarda il 2023, spese in conto capitale. E ecco, in questo caso volevo sapere appunto di che cosa si trattava. Poi per quanto riguarda il bilancio abbiamo già sostanzialmente trattato tanti punti, no, che vengono fuori nel bilancio di previsione. Mi rifaccio semplicemente al parere del revisore, che ha insomma sottolineato solo alcune cose, ovviamente approvando poi, dando parere favorevole. L'errata imputazione di alcuni titoli per quanto riguarda la Tari e il canone unico, semplicemente da cambiare per quanto riguarda l'imputazione. E, il revisore fa anche presente di uno stanziamento insufficiente del fondo di riserva e quindi insomma invita ecco, a un riequilibrio. E, infine, per quanto riguarda l'energia, sì, il revisore fa presente che non si tiene conto del tasso di inflazione di questo periodo, però appunto il gettito che poi viene mandato ecco, all'Unione dei Comuni invece è crescente per quanto riguarda insomma, il triennio. E, sicuro ecco, ci sono degli effetti al momento come l'inflazione o il caro energia che vanno ad intaccare il nostro bilancio così come quello dell'Unione, però ecco, al momento gran parte dei punti che vengono fuori li abbiamo già trattati. Chiedo semplicemente ecco, dei chiarimenti su queste cose.
Scusami, 140, ok, 100.000 su che titolo era che mi dicevi? Titolo, qual è? Allora, questo è MS1, aspetta. Perché non riesco a capire se è in conto capitale o spese correnti. Ah, ok, va bene, sì. Poche parole sono, allora, per quanto riguarda questi, sono quegli interventi di efficientamento che sono dati dai contributi statali, 100.000, abbiamo 50.000 che in FPV lo abbiamo riportati nel bilancio perché non è stato ultimato l'intervento di realizzazione dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto del capannone comunale. Quindi questi sono stati riportati nel 2000, addirittura questi erano del 2021, li abbiamo riportati nel 2022 e adesso anche nel 2023, nello stesso capitolo, nello stesso intervento, anche i 50.000 euro che per il 2023 ci arriva del contributo statale sempre per l'efficientamento, il discorso che facevo rispetto alla realizzazione di pannelli fotovoltaici sul territorio. I 140.000 sono l'operazione finanziaria che viene richiesta dal legislatore in merito all'accensione di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti. Noi abbiamo un'accensione di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per 140.000 euro legate all'acquisto dell'immobile di cui parlavo prima, da destinare alla caserma dei Carabinieri. Il fatto che apprendiamo non dalle banche ma dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è lo Stato, che è il debito dello Stato, è richiesto anche il passaggio di questi due capitoli nel titolo, mi pare quinto, come dicevi tu, sia in entrata che in uscita di 140.000 euro. Significa che quando noi incasseremo il mutuo dovremo dire che abbiamo incassato un mutuo, nello stesso tempo abbiamo anche incassato debito, fatto un debito, e quando lo ripaghiamo, cioè versiamo, cioè o meglio, contrario, scusate, noi prendiamo il mutuo e facciamo un debito, nello stesso tempo quando acquistiamo l'immobile e confermiamo questo debito sostanzialmente in due partite distinte che ci chiede il legislatore, quindi 140 li troviamo in due volte, una sorta di partita doppia, tanto per essere chiaro, all'interno del bilancio pubblico, perché questi effettivamente vanno ad alimentare il debito pubblico dello Stato, ma soprattutto lo vanno a fare prendendo in prestito i soldi dallo Stato stesso, quindi c'è una partita per lo Stato sia di aumento del debito ma anche aumento del credito, mentre se nei confronti noi facevamo un mutuo con la banca, questa seconda registrazione non serviva perché i soldi li prendevamo sul mercato e quindi non c'era, come dire, la compensazione tra il debito, maggior debito per lo Stato e maggior credito per lo Stato, ma ci sarebbe stato solo un maggior debito complessivo per lo Stato perché noi ci indebitavamo per 140.000 euro. Questo, ecco, è un tecnicismo finanziario, poi per il resto mi pare che non c'erano altre questioni. Ci sono altri interventi? No. Allora metto in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari, nessuno astenuto. Immediata esecutività, perché dobbiamo già da domani cominciare a spendere questi soldi e a incassarli. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Il Consiglio Comunale approva. Bene, si conclude qui questo primo Consiglio Comunale del 2023. Come vi dicevo prima, no, non so se ve lo dicevo prima pubblicamente, però molto probabilmente, ma già ve lo accennavo in merito alla comunità energetica, però non soltanto per quello, anche perché ci viene richiesto dall'ATA per poter procedere all'affidamento in house del servizio dei rifiuti, probabilmente dovremo venire in consiglio a approvare un atto specifico, tutti i consigli comunali dei comuni soci dell'ATA, entro gennaio, quindi molto probabilmente da qui alla quindicina dei giorni ci potremmo dovere, 15-20 giorni, sostanzialmente entro la fine del mese, rivedere il Consiglio per questo punto e se saremo pronti anche per la comunità energetica. No, mi dispiace proprio non aver risposto a questa cosa a medici prima, perché invece ci tengo della protezione civile. Come giustamente tu dicevi, noi abbiamo detto che avremmo fatto la protezione civile, in realtà io ho preso accordi, dovevamo iniziare questa cosa già a ottobre con la protezione civile, anzi no, avevamo detto poi a ottobre lanciamo il discorso della comunità energetica e a novembre la protezione civile. Purtroppo le vicende che stanno tenendo veramente sotto scacco, o almeno l'ha tenuto fino a poco tempo fa, la Regione Marche, l'ente, diciamo, la protezione civile della Regione, a cui avevo chiesto una collaborazione per questo intervento, mi hanno chiesto di aspettare un po'. Io adesso li contatterò proprio questa settimana, perché vorrei entro il mese di gennaio, se ce la facciamo, avviare questo percorso che consiste sostanzialmente, come primo input, pubblicare una manifestazione di interesse di chi vuole far parte del gruppo di protezione civile. Dopo si farà un'assemblea pubblica con la presenza dei funzionari della Regione che ci danno un supporto e spiegheranno cosa può fare e cosa non può fare un volontario della protezione civile, e poi si andrà alla costituzione del gruppo di protezione civile in base al regolamento che in questo Consiglio abbiamo approvato un po' di tempo fa, un anno e mezzo fa. Scusate questa digressione, ma era doveroso rispetto alla sollecitazione che mi avevi fatto prima. Grazie a tutti e buonasera e buonanotte.